Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Fianco a me l'amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo graditi ospiti il Caronno Volley, rappresentato dal presidente Ferrario Matteo.
Buongiorno.
E dal direttore sportivo Colombo Marco.
Buongiorno.
Nel frattempo abbiamo per via telefonica il coach Gervasoni. Buongiorno signor Gervasoni.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno.
Noi ci diamo sempre del tu, poi andiamo avanti anche in questo colloquio, diamoci del tu. Allora, quest'anno è un anno particolare, il Caronno non ha nascosto le sue ambizioni all'inizio del campionato e sta mantenendo fede, siete primi in classifica, oramai l'obiettivo è quasi alle porte. Che anno è stato per Gervasoni?
Beh, intanto ci sono ancora un po' di partite molto impegnative da giocare, è un anno in linea con quello che ci eravamo detti inizio stagione. È un campionato molto duro perché in effetti non siamo primissimi, abbiamo una partita in meno e siamo un gruppo di 5 squadre in 3 punti, 4 punti, in pochissimi punti. È molto 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 impegnativo.
Ecco, Gervasoni, si aspettava un Sant'Anna che l'anno scorso era in lotta per salvarsi, quest'anno è il primo. Cos'è cambiato in questa squadra?
Beh, hanno cambiato parecchi giocatori, hanno fatto un mercato importante. Il loro allenatore è un mio amico, lui ci credeva poco per primo, ma dopo la partita dell'andata gli dissi: guarda che voi siete forti, e in effetti sono forti, sì, sono forti.
Squadra giovane?
Relativamente, hanno giocatori d'esperienza e qualche giocatore diciamo intorno al 2000 che continuiamo a considerare giovani, anche se ormai
certo.
Sono nel pieno della carriera, insomma.
Ecco, torniamo un po' al Caronno. Quest'anno siete partiti l'obiettivo di raggiungere i playoff, cosa che state riuscendo. Avete cambiato qualcosa nella squadra, sì o no?
Beh, rispetto all'ossatura dell'anno scorso abbiamo cambiato due ruoli cardine, che sono quelli del palleggiatore e del libero. E poi abbiamo inserito anche un terzo centrale nelle rotazioni, quindi sì, qualcosina abbiamo cambiato, pensando di migliorare chiaramente.
E poi non ci sono stati infortuni, questo.
Non ieri.
Qualcuno c'è stato.
Analizzando questo campionato, c'è qualche rammarico, qualche punto perso per strada che magari vi le rado un po', sì o no?
Ma al momento diciamo, l'unico vero rammarico è quello della partita dell'andata contro Mozzate, perché a distanza di un girone sono Mozzate terz'ultima, quella è una partita che avevamo in mano perché eravamo avanti 2-0 e poi c'è un po' impazzita tra le mani come la maionese e sono punti che potrebbero pesare. Già hanno pesato diciamo, per la qualificazione alla Coppa Italia e spero che non pesino adesso a maggio quando finirà la regular season.
Quanto incide Gervasoni il fattore campo tra giocare in casa e giocare fuori? Si dice che nella pallavolo, che nella pallacanestro è importante il fattore campo, perché avete i punti di riferimento nel campo, no?
Sì, per perci più in casa.
Ci sono le zone.
In teoria al nostro livello dovrebbe incidere parecchio, perché insomma i palazzetti o le palestre non sono proprio tutte standard, ce ne sono alcune piccole, altre basse, alcune buie e così via. In realtà noi i punti che abbiamo lasciato li abbiamo lasciati tutti in casa, paradossalmente. È una cosa che non riesco a spiegarmi.
Sì? Come mai? Se sarà posto il problema e si è dato una risposta. Magari anche poi gliela chiediamo al Presidente questa risposta.
Veramente faccio fatica a spiegarmelo, nel senso che noi abbiamo perso in casa con Mozzate, con Alto Canavese e con Sant'Anna. Alto Canavese e Sant'Anna, per l'amor di Dio, due squadre molto forti, peraltro le abbiamo incontrate in momenti di difficoltà perché avevamo degli infortuni insomma, un po' difficili da gestire, con Mozzate l'ho detto, e paradossalmente fuori casa abbiamo fatto meglio, a parte la sconfitta con Parella 3-2, ma da loro fanno tutti una fatica boia.
Gervasoni, qual è se c'è un punto debole nella tua squadra, cos'è? Siamo sulle battute, sul muro, c'è qualche punto debole o siete tutti contenti?
No, abbiamo dei momenti come anche questo sabato sera in cui non riusciamo a essere continui all'interno della partita, un po' è dovuto anche alla bravura degli avversari, perché insomma anche sabato eravamo avanti 2-0 con una squadra che comunque poi ha rimesso in gioco la partita. Noi a volte facciamo un po' fatica a essere puliti, ordinati, precisi.
Una concentrazione, Gervasoni, ci sono i cari.
la concentrazione, un po' di continuità tecnica, un po' di lucidità, sì, insomma, non è facile, insomma, quando impazza la bagarra riuscire a essere sempre lucidi, lucidi.
Una squadra che da anni è sempre in vertice, è il Malnati, puoi spendere due parole su questa società?
Beh, hanno un modello proprio, nel senso che i giocatori se li costruiscono in casa, stanno facendo molto bene, l'anno scorso hanno fatto benissimo, c'è una rivalità non banale, nel senso che quello di Saronno è un derby, ma anche questo è un derby per noi. Quest'anno sono risaliti avendo avuto qualche difficoltà di roster anche loro a inizio stagione, perché vanno fuori l'opposto Ferrario, è una concorrente per i due posti playoff.
Gervasone, ti facciamo l'ultima domanda e poi ti lasciamo andare perché so che sei impegnato.
Sì. Chiacchiero volentieri.
No, ti lasciamo in linea che poi senti anche il presidente e il direttore sportivo cosa diranno. Ecco, l'ultima domanda è questa: qual è la società o la squadra che ti ha sorpreso in positivo e in negativo?
Domanda diciamo complicata in cui essere un po' diplomatici. Sicuramente Saronno ce l'aspettavamo davanti per i giocatori che ha, per il mercato che avevano fatto. In positivo siamo tutti lì davanti, quelli che dovevamo essere lì davanti, insomma. Quindi anche Parella, che diciamo è la prima delle seconde perché sono un po' staccati, sono una squadra molto giovane perché sabato sera erano in campo del 2004, del 2005, ma conoscendo il lavoro che fanno mi hanno stupito, diciamo, relativamente, no? Stanno facendo un bel campionato, ma ce lo aspettavamo, insomma.
Ecco, un campionato spaccato in due, la parte che lotta per le playoff e la parte che per la retrocessione. Come lo spieghi questa spaccatura netta?
Perché è un campionato molto competitivo, nel senso che da Saronno a Pobiella, mettiamola così, al momento quelli che hanno forse un po' mollato sono Sanremo, Imperia, Val di Magra, La Spezia e credo anche Mozzate a questo punto, perché hanno un certo divario, ma da Saronno Biella in su puoi vincere o perdere con chiunque e lì ci vuole continuità, cioè è veramente un campionato faticoso da questo punto di vista.
Bene, noi ti lasciamo in linea, adesso passiamo un po' la parola al presidente e al direttore sportivo. Press, ti vedo sorridente quando parlavo di Gervasone. È l'anno proprio dello scatto, no? Siete pronti come struttura, come portafoglio anche per poter fare il nuovo campionato? Sì,
quale nuovo campionato, intendi?
Altra domanda.
Allora, è un po' di anni che siamo comunque lottiamo sempre
certo,
nei primi
posti. Quello, ma questo sembra che sia l'anno giusto, no?
Non lo so, te lo dico l'11 di maggio quando anzi se l'11 di maggio saremo nei primi due te lo dico a giugno quando poi faremo le partite che conto. Esatto. Quindi allora, la nostra società è sempre la stessa, non è che cambia.
No, quest'anno c'è un particolare, che avete la palestra che non piove più.
No, certo, abbiamo scambiato con Saronno perché quest'anno poi più dentro Saronno. No, vabbè, adesso a parte tutti gli scherzi, la società ha questa struttura, ha questo al momento il suo livello, nel senso compete per essere nei primi posti in Serie B. In questo momento faccio fatica a immaginare la nostra società a uno step più.
Puoi ricordare a chi ci ascolta com'è la sintesi per poter passare in A3?
Sì, la sintesi è semplice. Quando
vinci il campionato,
si
fanno i playoff. No?
Si fanno i playoff, nessuno va direttamente in A3.
Esatto.
Praticamente vanno in Serie A3 due squadre su tre gironi, A, B e C. Fondamentalmente.
Quindi anche chi vince non va.
No, chi arriva primo fa un girone a tre con le tre vincitrici dei tre gironi. Chi vince quel girone lì, che è un girone all'italiana, è promosso. Quindi le altre due perdenti delle prime classificate.
C'è una partita secca o sono andate?
No, una partita secca. Sono tre. Dopodiché, le seconde classificate nei gironi fanno anche loro un girone all'italiana. Chi vince quel girone lì va a fare un ulteriore girone con le due perdenti delle prime. Chi vince quell'altro? Sì, è un altro campionato. Tanto è vero che meriti tantissimi meriti a Malnati, l'anno scorso poi è stato promosso, poi non ha fatto neanche lui la 3, però è un altro campionato perché poi ti trovi con squadre che con infortuni, con Scanzo Rosciate, che avevamo l'anno scorso nel girone che era molto più, secondo me era la squadra più forte che c'era, si è trovata al momento culmine con il giocatore più forte fuori, può avere infortuni.
Auguriamoci il salto di categoria. Siete pronti come strutture, come dirigente?
Sono lì apposta loro. Sì. Non vedi che non è proprio sincero fuori i soldi.
No, devo essere sincero. Sì. No, è difficile. È difficile perché. Difatto, ma c'è un problema anche. Allora, secondo me
c'è un discorso di logistica.
Logistico, primo. Secondo, di assetto societario, perché devi diventare un SRL.
Esatto. Cambiare tutto.
C'è tanti problemi. Secondo me adesso, non
superabile,
è, non
però.
È sì, allora, secondo me uno che vuol fare la Serie A lo deve decidere a settembre per l'anno successivo. Perché tutti quelli li abbiamo visti, Saronno, che è una società, non ho paura a dirlo, più strutturata di noi, più grande di noi, non l'ha fatto, Malnate, che magari non è una società più
è un discorso tecnico o di soldi?
Tutte e due le cose, perché di tecnico per il nostro caso, perché noi dovremmo trovare un posto per giocare, e qua in zona l'unico posto dove potremmo giocare è Gerenzano, però con dei costi e con il fatto che comunque Gerenzano c'è una sua società.
Poi non c'è neanche la pavimentazione giusta.
No, beh, c'è il Tarflex. Gerenzano andrebbe bene, però cioè, comunque è il campo di un'altra società, non è detto che ti diano la possibilità. Cioè. E dal punto di vista anche economico cambierebbe tutto. Cambierebbe tutto perché devi trovare anche a livello di giocatori. Dovresti trovare giocatori. Noi adesso abbiamo tantissimi giocatori.
Sentiamo Gervasoni che al proposito, il cambio di categoria comporta una revisione anche dell'organico?
Completamente.
Tutto?
Sì, penso proprio di sì.
Anche come allenamenti, come tutto?
Beh, sicuramente. Allora, ci sono, diciamo, tre aspetti. C'è un aspetto dato dalla quantità di allenamenti che devi fare, sicuramente.
Si diventa quasi professionisti, quasi.
Quattro se non cinque la rifinitura, soprattutto se giochi fuori casa. C'è sicuramente un salto di categoria, noi facciamo il campionato con giocatori del circondario, poi abbiamo la fortuna di attirare qualche giocatore forte che viene qui per studiare, eccetera. Sulla tre credo che non ci sia nessuno che non faccia un mercato importante e che non si affidi a giocatori che quello fanno sostanzialmente di mestiere. Sì. Quindi io non l'ho mai fatta la 3, ma è un altro campionato.
Gervasoni, ti fermo. La stessa domanda, ora la giro al direttore sportivo, che deve essere pronto per il salto di qualità. Se si va in A3, quello che tu hai detto che bisogna rivedere tutto l'organico, chi meglio del direttore sportivo? No,
anche perché
è preposto.
Anche perché il direttore sportivo qua dentro è l'unico che comunque ha fatto il direttore sportivo anche in Serie A.
Per quello quindi conosciamo molto bene la situazione. Allora, qua il presidente dice: siamo pronti. Il Gervasoni dice: sì, ci sono anch'io. Però devo rivedere tutto l'organico. Cambio gli allenamenti, cambia tutto. Allora, direttore sportivo.
Innanzitutto bisognerebbe confermare il direttore sportivo, che è una cosa principale.
Il fatto stesso che siamo in radio a rappresentare la Caronna vuol dire che sono buone prospettive.
Poi la verità, al di là delle battute, è proprio quella che diceva poco fa Matteo Ferrario, cioè ci sono tanti problemi di carattere logistico. Ovviamente bisognerebbe modificare da un certo punto di vista proprio l'assetto societario, anche dal punto di vista formale. Devo dire che però, spezzando una lancia a favore di Caronno di quest'anno, noi siamo riusciti a impostare una società dal punto di vista dello staff, dal punto di vista dell'organico, che è molto molto simile a quello della Serie A. Pensate che noi abbiamo fisioterapisti che sono presenti tutte le sere e anche la partita, che sono tesserate e vengono in panchina. Quindi
intervengo tutte le sere, vuol dire che il prossimo anno, se fa la 3, si passa anche allenamento pomeridiani.
Normalmente in Serie A tendenzialmente si fanno doppie sedute, almeno le sedute pesi vengono fatte alla mattina, poi si aggiunge normalmente una seduta di palla, diciamo, supplementare durante il pomeriggio. Per cui il minimo che si possa fare sono 4 allenamenti settimanali più la partita e 2 sedute pesi. Noi invece sui pesi li facciamo prima facciamo 3 allenamenti più la partita, fondamentalmente.
Cioè, oltre all'impegno tecnico, c'è un grosso impegno anche economico.
Diciamo che il mio studio, dove io facevo professionista, non era molto contento quando facevo la Serie A, perché mi sono preso degli anni, diciamo, sabbatici, che hanno inciso anche molto sulle mie finanze.
Ecco, il panorama di giocatore è molto ampio, quello che si possa attingere per poter
poi
fare 3.
Qui c'è una cosa che io dirò, insomma, un po' contro natura, nel senso che la modifica dei campionati che ha introdotto la Serie A3 è una serie che a me non piace per niente, una serie ibrida, perché prima c'era, come nel femminile erano speculari, c'era B2 B1 maschile, B1 e B2 femminile, c'era A1 A2. I maschi hanno pensato bene di togliere la B1 maschile e di fare la A3, no? Convinti
ma
che
è interregionale la A3?
Sono due gironi nazionali. Ma anche la Serie B sono gironi nazionali, tant'è che una cosa che non abbiamo sottolineato è che l'anno scorso eravamo inseriti in un girone che prevedeva trasferte molto impegnative: Saronno, Monza,
Malnate,
no, poi cosa che avevamo, Bulgherio. Quest'anno invece ci hanno, e quindi anche dal punto di vista economico, al di là degli scherzi, comportava. Ci troviamo lì, ragazzi, 20 minuti prima, tutti con le loro macchinette ci andavano. Quest'anno invece ci hanno messo un girone che c'ha, a parte Saronno e Mozzate.
Oggi quest'anno facciamo 8 trasferte in pullman, che comunque poco tanto incidono, no?
Abbiamo tutte le squadre piemontesi e la Liguria, e qui ci è andata bene che non c'era dentro la Sardegna, perché qualcuno l'ha beccata.
Detto sportivo, quindi, scusi, nel volley è come la pallacanestro, ci sono i parametri per prendere i giocatori o il mercato è libero?
No. Allora, c'è una libera contrattazione con i giocatori, chiaramente.
Ma poi c'è un parametro per riconoscere la squadra in cui si va a attingere o che cosa?
Anche no. Quello...
No, c'è un... No. C'è un... Allora, noi abbiamo alcuni giocatori che sono, tra virgolette, chiamiamoli svincolati. Più che svincolati, in realtà sono tesserati per una società, ma la società dice vai dove vuoi, non c'è problema.
Non c'è nessun parametro mentre da riconoscere.
No, io, ad esempio, voglio un giocatore che è tesserato per il Saronno, per dire a caso. Il Saronno dice, ok, se vuoi che venga lì, mi devi riconoscere, si chiama il prestito. Il prestito è una contrattazione soltanto privata tra noi.
Privata.
In realtà
non ci sono dei parametri federali.
Però le cose stanno cambiando anche nella pallavolo, perché adesso con l'introduzione anche qui del fatto che non può più vincolare un atleta senza il suo assenso, perché è una legge nazionale fondamentalmente, certo. Quindi la FIBA si è dovuta adeguare, anzi si è arrivata in ritardo, tanto è vero che ha preso una multa. Adesso un po' di cose cambieranno e questa cosa dei parametri entrerà nel discorso del giocatore. Il giocatore in questo momento può dirmi: io non voglio più essere tesserato per Caronno, però
voglio andare,
però a Caronno vengono riconosciuti una cifra da parte dell'altra società che indica quanti anni ha giocato a Caronno, a che livello ha giocato. È un po' come
una sorta di calcio,
un premio di formazione, sono tre nomi che compongono questa cosa. Non so se sarà bene o male, così è
tutto da vedere.
È legge, diciamo, ma vale anche per le giovanili adesso, per tutti varrà.
Domanda sia al direttore sportivo che a Gervasone che ci ascolta: il eventuale passaggio noi lo diamo per scontato, no?
Anche,
vuol dire ringiovanire o mettere ancora più esperienza nella squadra?
Ma come diceva Claudio, noi siamo riusciti quest'anno da un lato a svecchiare la squadra, perché abbiamo voluto fortemente cambiare in alcuni ruoli fondamentali i giocatori, prendendo giocatori molto più giovani, quindi che potessero garantirci più prospettiva, perché poi ovviamente questa è un po' anche la filosofia di Caronno. Parliamo di giocatori giovani che comunque cominciano ad avere 22-24 anni,
la qualità deve essere,
e quindi è ovvio che la cosa più semplice quando vai a fare la Serie A, come Matteo e anche Claudio Gervasoni sanno, alzi il telefono, chiami il procuratore, dici faccio la categoria, anzi non devi neanche chiamarlo tu, chiamano loro e mandano i listini, dicono questo è un giocatore che arrivano, questo viene da Catania, ha bisogno della casa, questo invece è di Malnate e ha bisogno solo della macchina. E ci si mette lì, ovviamente noi santi sponsor che fino adesso ci hanno sostenuto, però Matteo lo sottolineava poco fa, un altro elemento fondamentale con cui questo non abbiamo dovuto fare i conti è la logistica. Noi quest'anno tenete conto che ci alleniamo un giorno a settimana a Figino,
a Milano.
Quindi perché? Perché gli spazi presi sono quelli che sono.
Anche per voi, per i giocatori.
Tenete conto che abbiamo un giocatore che viene dalla Svizzera e si fanno praticamente Chiasso, Figino, andate e ritorno, e poi siccome finiamo alle 11 devono tornare a casa e la mattina dopo andare a lavorare. È una situazione abbastanza complicata da tenere insieme,
sì,
no?
Diventa
però lo facciamo con grande passione, ma soprattutto con gli obiettivi che stiamo raggiungendo sono un grande collante da questo punto di vista, perché se c'è posta in gioco ci si allena molto più volentieri.
Comunque Ferrari, volevo chiederti una cosa. Avevamo avuto il Caronno Calcio,
sì.
E avevano detto che il comune stabiliva per una riunione per la cittadella dello sport.
Allora, sì,
l'ha fatto.
La parte della cittadella dello sport io l'ho vista nel disegno quando io ero piccolino, giocavo io a pallavolo.
Lo fanno anche
no, l'hanno fatto,
fanno
no, il palazzetto comunque non lo farebbero.
Non lo farebbero.
Stanno facendo, Caronno ha fatto sta facendo un progetto per il centro sportivo. Ma semplicemente perché lo sta facendo, perché nel momento in cui esca qualche bando, qualcosa per poter avere dei soldi, tu se non hai il progetto non puoi neanche partecipare. Al momento non c'è l'idea di fare un centro sportivo a Caronno, c'è però dall'altra parte che col PNRR hanno cominciato a fare una nuova palestra da 200 posti, diciamo, nella frazione di Bariola, e questo comunque aiuterebbe, perché comunque noi siamo a Carano, ci sono tantissimi sport, pur essendo un paese piccolino. Non
c'è andare a Figino, scusa.
No, il problema di Figino è questo, perché noi per allenare una, per, se tu devi allenare dei bambini, una palestra qualunque va bene. Se tu devi allenare una squadra di un certo livello, devi trovare una palestra che sia libera il giovedì sera alle 9, che abbia almeno delle misure, certo, minime. E non è così semplice, sembra semplice ma non lo è. E quindi fortunatamente noi l'anno scorso, avendo fatto a fine stagione un amichevole con la squadra della nazionale delle polizie italiane, loro molto gentilmente ci hanno detto: guarda, noi abbiamo posto e andiamo lì per questo, se no saremmo veramente stati nei guai.
Comunque non è fattibile, dice loro, la cittadella dello sport.
No, sarà fattibile quando ci sono i soldi, ma sì, io all'orizzonte non li vedo. Oltre al fatto che sono quelle cose che si rischiano di essere cattedrali nel deserto,
sono soldi,
che dopo quando poi la fai devi mantenerla. Tutte quelle che ci sono qua intorno sono rimaste aperte perché sono state date dai privati, cioè Origio, per fare un esempio a caso, certo, c'è perché gli hanno dato la concessione per 40 anni al privato, certo, perché poi il comune fa queste cose qua che sono bellissime, però dopo hanno un costo di gestione non indifferente, e i soldi ci sono.
Torniamo un po' alla pallavolo giocata, sì. Domanda sia a Gervasoni che al direttore sportivo. Io sono ignorante in materia, perciò chiedo scusa. Nella vostra squadra, per reperire sul mercato è più difficile reperire un palleggiatore o uno schiacciatore?
Allora, questo è un po' un paradosso di Gervasoni, sento che già sorride, perché noi abbiamo cambiato.
Perché sorride Gervasoni?
Perché sa che quest'anno è stato un anno un po' particolare, lo potrà confermare anche Matteo Ferrario. Normalmente allora il palleggiatore è il ruolo più importante, perché tutti i palloni vengono toccati dal palleggiatore. Noi abbiamo cambiato negli ultimi 3 anni,
sei
palleggiatore.
Cavoli, sì, che turnover che
avete
fatto.
Perché ci è piaciuto far così, ci piace fare.
O sportivo, se avete cambiato sei, vuol dire che lei ha delle responsabilità. Non dica toppato, legge Vardone, avete toppato.
Però quello che è successo poi è che noi abbiamo comunque tentato di bilanciare anche con magari un giocatore con un po' più di esperienza, con un giocatore un po' più giovane, con caratteristiche magari diverse, e poi nel mercato di dicembre, perché c'è una finestra di mercato, quindi il palleggiatore è il ruolo più importante, abbiamo ricevuto richieste di giocatori che vogliono venire a Caronno dalla Serie A, e noi ovviamente abbiamo dovuto declinare, perché comunque è anche un discorso di rispetto nei confronti dei giocatori che abbiamo scelto, che sono i primi di tutto l'anno. Abbiamo voluto continuare con questa filosofia. Se non avessimo avuto problemi fisici, che purtroppo ci hanno accompagnato anche dalla prestagione, avremmo potuto magari valutare anche qualche opzione, però siamo andati avanti così perché crediamo in questa squadra. Certamente il ruolo più importante è il palleggiatore. Poi un palleggiatore magari fa pochi punti, però è quello che li fa fare di più agli altri.
Il palleggiatore da trovare è facile, il palleggiatore forte da trovare è difficile.
Claudio, tu cosa dici?
Claudio, sentiamo la risposta di Claudio.
Il mercato al nostro livello che tu fai, diciamo, attirando giocatori del circondario, perché poi noi non diamo la casa, insomma, non vogliamo infilarci in queste problematiche, è un po' come l'ortino, che un anno ti spuntano le zucchine e un anno le melanzane.
Hai ragione.
Quest'anno palleggiatori in giro ce ne
sono. Ma dipende dal contadino che semina, dipende dal contadino che semina.
Dipende anche da che cosa succede nelle squadre intorno a te, magari retrocede una squadra e si liberano dei giocatori, ne sale un'altra e cerca giocatori negli stessi tuoi ruoli.
In casa è difficile farli.
Quest'anno c'erano pochi palleggiatori in giro e paradossalmente ce n'era un sacco di giocatori in altri ruoli e abbiamo potuto scegliere di fiore in fiore, insomma, quindi
sono le annate.
È diverso se vai con i procuratori, nel senso che ti danno, certo, un mazzetto di nomi e dici, poi è una questione di capacità economica.
Gervasoni, ma tutti i nomi poi dopo si vanno a vedere i giocatori oppure?
Ma guarda,
si fissa
troppo.
No, nel senso che comunque mi piace sottolinearlo, perché è un merito grande che ha Claudio Gervasoni, che ha Simone Corno, che è il nostro secondo allenatore scout, e con Matteo abbiamo fatto, cioè, un lavoro importante che è partito da maggio, fondamentalmente, in cui si valutavano i ruoli, si valutavano le performance, i video, gli scout della stagione precedente.
Quindi c'è uno studio.
Poi c'è tutta una parte molto bella che faccio io, che è quella di fare le telefonate a quelli che arrivano e a quelli che purtroppo devono andare via.
Diciamo che quando tu compri un giocatore, cioè prendi un giocatore che ti propone un procuratore, chiaramente il procuratore ti manda il video di quando lui gioca benissimo. Cioè è normale che sia così.
Infatti, per quello che dico.
Poi ci sono gli anni che ti va bene, gli anni che ti va male, non per coinvolgere Saronno, purtroppo loro questi ultimi due anni hanno fatto così un po', prende giocatori che nessuno fisicamente conosceva e purtroppo non gli è andata bene, però poi invece magari trovi uno e quell'anno lì ti fa la differenza, fa parte del rischio.
Quindi anche lì ci sono i procuratori che contano.
Allora, se, per quanto mi riguarda, un giocatore in Serie B che abbia bisogno del procuratore è uno che vuole fare quello più o meno di lavoro, anche se ormai non si campa in Serie B. Però se no il procuratore, tutti quelli che abbiamo noi, non c'è nessuno che è il procuratore, ce n'è solo uno che è il nostro libro, ma perché è di Macerata, lui è venuto qui a studiare alla Bocconi e ha il procuratore che ha dato una mano, ma tu il procuratore non è come la Serie A, che il procuratore deve vedere le partite, cioè ti chiama a settembre per dire c'è giocatore, se detto poi va bene,
non sa niente chi è.
Claudio, una domanda, nel caso del passaggio sempre in A3, ho visto che molte squadre in A3 hanno il famoso straniero, ecco, è un valore aggiunto lo straniero nella pallavolo?
È per me la domanda?
Sì.
Se fa 40 punti a partita, sì.
No, molte squadre hanno lo straniero.
Se no non vale la pena.
Allora, già, potendo allargare il mercato, è chiaro che se hai la possibilità di andare a prendere un giocatore che ti risolve dei problemi, almeno sulla carta, almeno in prospettiva, lo vai a cercare, lo vai a prendere un po' dove puoi, dove capita, dove lo trovi, insomma, per cui sì, francamente non lo so se è necessariamente un vantaggio, cioè se trovi un giocatore forte in Italia, alla fine lo prendi in Italia, l'importante è che sia forte.
Senti, Gervasone, noi ti ringraziamo perché la prima mezz'ora sta per finire, mancano 20 secondi, ti facciamo tanti auguri, perché anche se è meglio fare in bocca al lupo che muoia al lupo. Speriamo di sentirci il prossimo anno per festeggiare con la 3. Va bene, buona giornata, grazie.
Grazie,
ritorniamo con i nostri due ospiti, che ormai purtroppo il tempo sta per finire. Poi ci diamo appuntamento fra 5 minuti dopo la pubblicità. Grazie. Riprendiamo la seconda parte, ricordiamo che si fosse messo in questo momento in ascolto di Radio Orizzonti, abbiamo in studio come ospite il Volley Caronno con il presidente Ferrario Matteo e con il direttore sportivo Colombo Marco. Bene, abbiamo parlato di maschile, ma Caronno non è solo maschile, perché è anche il femminile che fa la Serie D.
Sì.
Due parole sulla Serie D e poi parliamo anche del settore giovanile, che è il serbatoio per la prima squadra. Primo spazio al femminile, Serie D, come sta andando?
Ma allora, diciamo che abbiamo fatto un giorno d'andata abbastanza buono, perché abbiamo chiuso al terzo posto. Poi abbiamo avuto un po' di problemi, anzi anche più di uno, di infortuni. Quindi adesso siamo un po' scese, siamo un po' a metà classifica. È un peccato, allora diciamo che la Serie D è fatto più che altro da ragazze, comunque non è lo stesso livello di impegno richiesto che c'era nella Serie B. No? Chiaramente, quindi se anche un pochino, cioè la ragazza che deve andare
a scopo di divertimento, ecco, proprio
un pochino ragazze, più divertimento, esatto. Però diciamo, noi abbiamo sempre fatto storicamente sia il maschile che il femminile come società, e quindi ci teniamo comunque. Abbiamo comunque un allenatore di un certo livello che ha allenato tantissimi anni comunque in Serie C, eccetera.
Voi avete un organico femminile, cioè con tutto un,
noi abbiamo tutta la l'apparato. Allora, considera una cosa, che comunque nella pallavolo un po' in tutte le società, se tu hai un maschio hai 10 femmine contemporaneamente.
Ah.
Per farti capire, certo, le proporzioni,
no?
Noi nel femminile facciamo dalla Serie D tutti i campionati che ci sono, nel giovanile, mentre col maschile facciamo
è più
limitato. Ma anche
quanti tesserati avete voi?
Diciamo che togliendo la Serie B e la Serie D siamo sopra i 200 comunque.
Ecco, avviamento al volley è una cosa importante, perché vuol dire mettere le tracce per creare i campionati dei giovani. Com'è? Come avete seminato? La vostra semina vi sta dando delle soddisfazioni, sì o no?
Le giovanile? Ma certamente noi abbiamo tecnici che sono di Caronno, che lavorano sui progetti scuola, e questo è, come dire, l'elemento fondamentale che serve per poter anche vedere, di cercare di far appassionare i giovani a questo tipo di sport, che inevitabilmente insomma sono se no orientati magari al calcio,
piuttosto che la struttura che proprio
il tema è quello che dicevamo prima, cioè noi potenzialmente siamo in grado, come struttura, siccome l'organizzazione della società è importante, anche di garantire ulteriori servizi, chiamiamoli così, ulteriori opzioni dal punto di vista sportivo. Il problema è sempre quello degli spazi, cioè noi potremmo, arrivassero domani 30 ragazzi nuovi, avremmo la difficoltà di riuscire a capire dove metterli, ma non perché non sappiamo gestirli, perché non sappiamo dove metterli. Scusa, è un termine un po' brutto da utilizzare, però da questo punto di vista sono problematiche che magari chi gestisce il palazzetto improprio non ha. Ripetevo, noi abbiamo dovuto
settore giovanile, quali sono gli step di categoria?
Rispondo io?
Fai, vai tu perché...
Beh, gli step di categoria sono diversi dal maschile alla femminile, comunque ci sono l'attività minivolle è mista, quindi fino ai 10-11 anni. Dopo da lì comincia l'under 12, 14, 16, 18 femminile.
Ogni due anni.
Sì, e poi maschile invece è 13, 15, 17, dispari e pari, non so sì, perché, sì, però sì, è così.
E voi per ogni biennio avete due squadre o una squadra?
No, noi facciamo una squadra per ogni biennio, a parte alcuni gruppi femminili che sono troppo numerosi e quindi abbiamo fatto magari la doppia squadra per dare l'opportunità può a tutti di giocare, però veramente
si gioca sempre nella palestra di Caron.
Beh, non al palazzetto, perché noi abbiamo a Caron abbiamo altre due palestre, una quella sopra la piscina e quella è una piccolina delle scuole elementari.
Però se mi permetti di fare una sottolineatura che io credo molto molto importante, a noi piace molto vedere che i giovani vengono in palestra anche nei nostri allenamenti, perché trovano un punto di riferimento, vengono lì, ci danno una mano, stanno semplicemente in tribuna a guardare noi che ci alleniamo, diventano spesso dei luoghi di aggregazione che noi chiamiamo una sicuri.
Una volta c'erano gli oratori e esattamente. Adesso sono questi.
Ecco, io mi immagino come potrebbe essere la nostra realtà se noi avessimo più potenzialità.
Ci sarebbe una struttura che tu puoi gestire da solo. Diciamo non tua, però che puoi gestire e avere tante ore, certo. Dove tutte le squadre si allenano una di fila all'altra e quindi si crea anche proprio più lo spirito societario. Invece adesso siamo un pochino disgregati in tante palestre.
Mancano 30 secondi, ti lascio il microfono perché so che c'è molta gente di Carona che ascolta la nostra radio. Fai un invito per seguire.
Prima di tutto dico un messaggio. Quest'anno la Pallavolo Caronno fa 55 anni.
Caspita.
Complimenti.
Noi siamo la seconda società più vecchia della provincia di Varese.
Quando è che festeggiate?
Faremo un evento credo a settembre, vorremmo fare una rappresentazione di sitting volley per far vedere questo nuovo pallavolo. Comunque fa 55 anni e ci sono persone lì che sono da 55 anni che lavorano nella società, quindi credo che sia importante. Credo che il nostro lavoro anche al di là della Serie B, il vostro lavoro nel territorio sì, lo riconoscono tutti ed è molto importante. Quindi invito tutti quelli di Carona a venire a Serbia sabato sera e di portare i figli a far pallavolo, perché l'ambiente è molto bello.
Bene, con questo invito non ci rimane altro che ringraziare il presidente Ferrario Matteo e Colombo Marco come direttore sportivo. In bocca al lupo e tante soddisfazioni per la
grazie.
Vostra
grazie a voi
ci sentiremo in playoff con la promozione,
speriamo, facciamo le dita.
È stato in studio il nostro giornalista Roberto Banfi che ci farà un'ampia situazione del calcio e della pallacanestro. Grazie ai nostri ospiti.
Ciao
Roberto, iniziamo dalla pallacanestro, la nostra Robur che è impegnata nel playoff per accedere alla famosa B1 nazionale, era impegnata con la prima in classifica, cioè con l'Empoli, vittoria importante 62-59. Che partita hai visto?
Sì, l'ho vista in streaming, hanno offerto un bel servizio, la telecronaca, ha fatto tutto molto bene.
Punteggio basso stavolta, due difese grosse.
Sì, ho visto la partita infatti con delle ottime difese tra due buone squadre, molto convinte sulla possibilità di vincere, la volontà di vincere la partita. E insomma io me la sono abbastanza goduta, ecco. Abbiamo fatto anche un gruppo d'ascolto, eravamo un bel gruppetto di persone, pizze, birre e ci siamo goduti la partita.
Ripetetelo sempre questo rito.
Molto bello, no? Pensare di vedere il nostro Saronno.
È stato determinante l'ingresso di Beretta, anche da fuori, sì, è entrato dopo 8,
il discorso, infatti magari ultimamente sono arrivati dei risultati un po' così, però non bisogna dimenticare le tante assenze della squadra.
Questo ha fatto un'apparizione, però purtroppo non era pronto.
Certo.
Quante partite mancano adesso?
Adesso non ne mancano molte perché alla fine si incontrano solo le toscane. Sì, si giocherà anche mercoledì l'altro.
Sabato in casa e mercoledì
successivo.
Ho visto la classifica, sono in quattro pari merito. Domani.
Sì, infatti c'è grandissimo equilibrio. Però vabbè, le prime sei vanno direttamente ai playoff, che a meno di pazzesche sorprese ormai è fatta, no?
Speriamo, non mettiamo giù le mani. Passiamo al calcio invece. E tu
quello che hai visto, dai.
Ieri l'impegnato contro il Verbano, sì, squadra, sì, che naviga in fondo alla classifica.
Ma è una buona squadra.
Si pensava che se no facesse un boccone.
Sì, ieri a Besozzo contro il Verbano, che è penultimo, effettivamente.
E poi il risultato come era?
È finito da 1-1.
Allora,
ti dico, abbiamo visto le formazioni prima della partita e ci siamo stupiti con i colleghi. Un Verbano giovanissimo, praticamente una juniores, potremmo definirla, con un paio di fuori quota.
Tutti io per sopra il 2000.
Tutti giovanissimi, il portiere 2005 addirittura. Una squadra veramente con la linea verde accentuata
al futuro,
massimo. Sì, sì, infatti abbiamo pensato, boh, forse il Verbano inizia a pensare al domani. In realtà sta giocando con questa formazione ormai da un po' di giornate.
Sì, sì, sì.
Mentre la formazione del Sarondo com'era?
Ma il Sarondo era più o meno il solito Sarondo. Tutto sommato, sì, qualche assenza, non c'era Sala, però vabbè, insomma.
E come che partito hai visto?
Ah, ho visto il Sarano partire abbastanza bene, però il Verbano deciso a vendersela, cioè a cercare la vittoria, perché alla fine al Verbano serviva vincere per riprendere un po' di speranza.
Può ancora sperare,
ma in teoria sì, però c'è anche la forbice che si allarga con quelle delle categorie, cioè quelle che si trovano nelle posizioni superiori, quindi non è detto che anche arrivando in zona play-out riesca poi a disputarli. Magari retrocede direttamente. Comunque, guarda, odore al Verbano, una squadra così giovane se l'è giocata alla pari col Sarondo e ti dico sinceramente, a fine partita,
giusto,
l'abbiamo detto tutti, se una squadra avesse dovuto vincere, quella sì, ha fatto un po' di più.
Senti,
diciamo che Sarondo ha trovato il suo elemento migliore dell'occasione, è stato il portiere Tucci,
perché
ha parato il rigore, che infatti il rigore non sbagliato, ma parato perché
ha detto che ha fatto un miracolo.
La respinta,
Roberto,
di piedi.
Ti fermo alla vigilia della partita. C'era euforia, sì, nel Sarondo, che si pensavano che inalando, sì, tutte tante vittorie si poteva accedere ancora,
sì,
al play-off.
Sì, sì,
ma ancora adesso.
Sì, teoricamente ancora adesso.
Ancora adesso?
Certo.
Sì. Ecco, tu, diciamo, hai visto una squadra pronta per poter fare i play-off.
E infatti è un obiettivo sicuramente che sarebbe prestigioso, a un certo punto sarebbe così un piccolo premio per la buona stagione da neopromossa fatta in eccellenza.
Beh, ma all'inizio si erano messi in conto di fare,
allora, a un certo punto la squadra si era trovata tanto in alto
perché abbiamo perso
però elementi. Poi per me si è, non è che si è ridimensionata, è tornata, come io lo dico da un po', è tornata la squadra che non è una brutta squadra, però ha delle lacune che sono evidenti.
Ricordati che quattro elementi non ci sono più,
infatti, Roberto, a tuo avviso il bivio cos'è?
Si sono persi
il bivio saranno Caronno?
Ma per me in realtà le possibilità di arrivare ai playoff, al di là della matematica, sono un po' poche, perché hai davanti un sacco di squadre. Adesso anche domenica prossima c'è il derby.
Ci sono 3 punti il Caronno dai playoff e 5 punti il
Saronno. C'è da dire che Saronno deve ancora affrontare il Vittuone, che sappiamo allo sbando. Ieri addirittura ha perso 12-1 con
Lazzate.
Ma chi
è che lo fa giocare? Non lo so.
E quindi vabbè, insomma, devono arrivare alla fine, giustamente. E tra l'altro il Vittuone che era sul 2-1 alla fine del primo tempo e poi ha preso 10 gol della ripresa, non so come è stato possibile.
E c'è la Lazzate che è dentro.
E Lazzate, certo, che ha fatto un passo avanti, però queste partite
con Vittuone
in teoria metti in conto i 3 punti, quindi Sarondo è facilitato da doverlo ancora affrontare.
Certo.
Però c'è da dire che anche in questo caso c'è pure la forbice. Se tu arrivi quinto e ci sono più di 9 punti con la seconda, fai i playoff.
Roberto, un Caronno che arriva a Sarondo con alle spalle 2 vittorie consecutive, a tuo avviso che partita appare?
Io darei per favorito il Caronno, che comunque ha pure lui delle assenze in vista di domenica, perché comunque è una squadra più strutturata, che ha fatto tanto per rinforzarsi. Poi è un derby, esatto.
Si giocherà dove?
Ecco, questa è una cosa buona per i tifosi, si giocherà sicuramente a Sarondo. A prescindere dalle condizioni del campo, che mi dicono essere tutt'altro che buone ancora.
Da quando anche sono stati
buoni? Non si può pensare che ci non pensi capito.
Hanno fatto degli interventi, però così io non l'ho visto. Ho
visto tanti interventi di piccioni, io perché
ancora probabilmente probabilmente per vederlo in condizioni accettabili dovremmo aspettare la prossima stagione. Certo. Ormai
bisogna Roberto, qual è il risultato di ieri che ti ha sorpreso di più in eccellenza?
Ma risultato, guarda, forse l'ho vista in TV, ma hanno fatto l'anticipo sabato, è finito 1-1. Sì, lì forse ci si aspettava.
Ha colpito due pali, mi sembra.
Sì, sì. Ci si aspettava qualcosa di più dal Magenta, adesso l'oltre po', diciamo che fa un po', certo, prende un pochino al largo.
Dice che sarà ancora raggiungibile, sì o no?
Sì, vabbè,
vabbè, il distacco non è enorme, no? No, certo. Poi abbiamo visto sto campionato.
Tu devi spendere, due parole per la sorpietese che tu hai seguito.
Infatti, anche perché tutto il ragionamento sui playoff eventuali, possibili ancora del Sarondo, si legano anche alla Solbiatese. Perché la Solbiatese mercoledì gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia d'Eccellenza, sì, contro l'Atletico BGM, che è una formazione della provincia di Perugia, Massa Martana. Sì,
3.500 abitanti.
Sì, è un piccolo paese dei pressi di Todi, che peraltro non è neanche in zona playoff del campionato d'Eccellenza Umbro, però mi hanno detto che è una squadra che era partita con delle grosse ambizioni e che chiaramente, come la Solbiatese, sta ora guardando con grande attenzione.
Di là c'è Termoli contro
di là c'è Teramo contro Paternò.
Manca un minuto, crediamo in promozione.
Proprio per dire che se la Solbiatese va in finale contro il Teramo,
c'è un posto
promossa.
In teoria chi vince la Coppa Italia viene promossa e libera un posto nei playoff del nostro girone.
Andiamo in promozione, c'era una partita importantissima, c'era Solaro contro l'Uboldese,
ha vinto l'Uboldese.
Te l'aspettavi questa vittoria?
Questo è stato un bel colpo, però non così inaspettato, perché l'Uboldese ultimamente si è un po' tirata su e ha ancora qualche ambizione di playoff, tutto sommato, perché la classifica lo consente. E quindi
seconda categoria, riesce a fare un commento su Amor Azzurra 1-1. L'Azzurro è il secondo in classifica, non dimentichiamo. Dal Pozzo perde in casa,
però Dal Pozzo che ci aveva
una partita di fila che perde,
infatti ci aveva dato perso in modo eclatante, però ultimamente non sono arrivati i risultati,
alti e bassi.
Perciò noi diamo appuntamento tutti domenica per vedere il derby Saronno Caronno,
grande attesa, certo.
Grazie Roberto della tua presenza.
Grazie a tutti.
A tutti auguriamo una buona giornata, sempre con Radio Orizzonte Blu.